Nell'agosto del 1562, pochi mesi prima della morte della duchessa. Nel suo archivio di famiglia, conservato a Carmignano, si trovano preziosi documenti, alcuni di quali possiamo vedere in questa immagine. Uno di questi è un autografo in cui racconta il suo arrivo a Firenze con infiniti ricordi che dettagliano una lunga e fruttuosa storia fiorentina in cui lasciò fama di essere il più liberale e generoso gentiluomo del suo tempo. Poco dopo l'arrivo a Firenze, Baltasar fu eletto console della nazione spagnola e introdusse importanti riforme nella nazione che allora, tra virgolette, era indebitata e con poco ordine. Nel suo primo anno a Firenze visse in via di Pandolfini, però poco dopo Baltasar acquistò il palazzo che ancora oggi porta il suo nome in via Maggio, molto vicino a Palazzo Pitti, residenza dei Duchi. Basta ammirare la grondaia sporgente del palazzo per accorgersi subito dell'identità del proprietario. Un'enorme croce rossa dell'Ordine di Santo Stefano apposta al centro della decorazione sull'aggetto di gronda che ricorda il suo status di valì, mentre le conchiglie sparse tra le casse alludano al secondo cognome di Baltasar. Proprio alle spalle di questo imponente palazzo, al civico 20 di Borgo Tegolaio, si trova l'edificio che fu sede della Casa della Nazione Spagnola, che fungeva da associazione religiosa caritatevole, ospitando mercanti spagnoli appena giunti in città. La facciata del palazzo che possiamo vedere qui conserva ancora la scritta della Nazione Spagnola e anche l'araldica della corona di Castiglia. In breve tempo Baltasar ottenne il privilegio di Cosimo I, di cui divenne cognato dopo l'accordo di matrimonio concordato dal Ramirez de Montalvo con Maria Martelli, che era sorella della grande duchessa Camilla Martelli, che, come ha segnalato Ruth Edelstein prima, era il secondo amore del duca Cosimo, granduca Cosimo. Sotto il suo consolato, nel 1566, fu acquistato il cappellone degli Spagnoli dai frati domenicani del convento di Santa Maria Novella e, come risulta dalla documentazione, fu lui ad arricchirla notevolmente, adornandole altre immobili. Questa cappella e i suoi dintorni hanno funzionato anni fa come spazi al servizio della nazione spagnola, perché una delle caratteristiche comuni che definiscono le colonie dei mercanti castigliani insediati fuori della patria è il possesso di una propria cappella, in cui si riunivano in occasione di celebrare feste religiose nazionali, processioni e altri atti, e anche per parlare di affari. Scusi. Qui furono sepolti i consoli della nazione spagnola e altri suoi membri, secondo la disposizione mostrata in questo documento conservato all'Archivio di Stato, in cui sono dettagliati i cognomi castigliani. E anche alla destra le fotografie di ciascuna delle lapidi che decorano il pavimento, tra cui spiccano la famiglia Astudillo e Suárez de la Concha. La tomba più monumentale è quella del console Lesmes d'Astudillo, decorata con dettagli che rimandano all'iconografia dell'origine della famiglia. Il caput castellae, che vediamo anche preso la sede del Palazzo Comunale di Burgos, la città d'origine di questi mercanti, e lo stemma della famiglia, che possiamo vedere anche nell'arcosolio della famiglia di Lesmes nell'antica cappella di Santi Giovanni Battista e Giacomo nella cattedrale anche di Burgos. La documentazione ci permette anche di scoprire dove vivevano questi castigliani. Ad esempio, Lesmes d'Astudillo aveva una casa in Via Larga, ora via Cavour, oltre a questa splendida villa di Montughi, che è l'attuale sede della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Firenze, che è appartenuta alla famiglia Astudillo alla fine del Cinquecento. Tornando alla Cappella degli Spagnoli, i membri della nazione commissionarono tra il 1566 e il 1592 una serie di opere pittoriche per abbellire la cappella, il cui protagonista è l'Apostolo San Giacomo, tra gli altri motivi decorativi, come possiamo vedere in questa splendida volta. San Giacomo è protagonista anche in questo affresco della Battaglia di Clavijo, in cui sono raffigurati i membri della nazione spagnola, promotori della difesa dell'Apostolo come patrono della Spagna. Questa iconografia si ripete nelle cappelle degli Spagnoli insediati in altre città italiane, come avviene ad esempio a Roma, nell'antica chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, a Siena, nella chiesa di Santo Spirito, e a Milano, nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Insieme agli interventi eseguiti nel cappellone, la nazione spagnola commissionò anche altri affreschi nel convento di Santa Maria Novella. Mi riferisco a quelli eseguiti nel Chiostro Grande, il cui protagonista è Santo Domingo de Guzmán, fondatore dell'Ordine dei Padri Domenicani, originario di Burgos, patria di molti di questi mercanti. Così vediamo qualche affreschi commissionati dagli spagnoli. La seguente, per favore. L'altra, no.
Vicente, quando
parlo. La seguente. Grazie. E in definitiva, la duchessa è stata fino all'ultimo dei suoi giorni a vegliare sull'interesse di questi spagnoli residenti a Firenze e naturalmente ad assicurarsi la difesa dell'egemonia spagnola alla sua città. Così, nel 1562, senza sapere che sarebbero stati gli ultimi mesi della sua vita, acconsentì a mandare alla corte di Madrid il primogenito Francesco di Medici, al quale aveva dato una solida educazione spagnola. Ma questo soggiorno di istruzione, come l'ha chiamato Fernando Álvarez de Toledo, il terzo duca d'Alba e zio della duchessa, è già materia di un'altra presentazione. Grazie molte dell'attenzione.
Grazie Blanca. Allora, abbiamo ripristinato il collegamento?
Bene. Pronto, mi sente?
Perfetto. Allora, brevemente vi faccio la... un attimo solo che la trovo. Sempre qui, sempre dal calduccio di casa sua, appunto, senza giacca e senza cappotto, il Carlos José Hernando Sánchez, docente di storia moderna all'Università di Valladolid e corrispondente accademico della Royal Academy of History. Allora, la sua carriera accademica si focalizza sulla cultura politica militare di corte, sulla nobiltà, il mecenatismo e l'articolazione territoriale del potere nella monarchia spagnola dalla monarchia cattolica fino alla fine della Casa d'Austria, con particolare attenzione ai territori italiani, tra cui il sistema vicereale del Regno di Napoli e la Corte Medicea a Firenze. Ha scritto numerosissimi saggi, quasi 150 e forse anche uno nel periodo mentre stavamo collegati, e pubblicati in vari paesi. E passo la parola al professor Hernando Sánchez, e il titolo dell'intervento è A onore suo e conservazione di sua casa, i Toledo e il governo di Lignaggi tra Spagna e Italia.
Buongiorno, si sente bene?
Pure troppo.
Sì, grazie. Voglio ringraziare gli organizzatori di questo convegno. Purtroppo non ho potuto sentire i professori Edelstein e González Talavera, Comunque cercherò di fare un riassunto di uno dei percorsi politici più importanti dell'Europa del primo 500. In aprile del 1589, Cosimo I scrisse al viceré di Napoli, Pedro de Toledo, diventato suo suocero dopo la fine delle trattative per il matrimonio del duca con la figlia del nobile spagnolo, Leonor. In quella lettera, Cosimo esprimeva la sua gioia per la totale effettuazione del sponsalizio, da lui molto desiderato, diceva, a onore suo, a contento e soddisfazione universale e conservazione e mantenimento di sua casa. Troviamo così davanti a una ragione di famiglia insieme a una ragione di impero che confluivano in quelle nozze, nozze che consolidarono un asse politico tra Napoli e la Toscana, preceduto da molti interventi napoletani in Firenze e nella Toscana, già dal 300, dall'epoca angioina. Risvegliati nell'ultimo 400, basta pensare all'alleanza di Ferrante I d'Aragona, re di Napoli, e Lorenzo il Magnifico, che sarà ricordata negli apparati per le nozze appunto di Cosimo e Eleonora nel 1589. Ma bisogna ricordare, perché è molto molto importante, che nel 1512 un esercito ispano-napoletano, comandato da quello che allora era il viceré spagnolo di Napoli, il barone di Bellpuig, Ramon Folch del Cardona, dopo la vittoria di Prato, entrò a Firenze e ristabilì il potere dei Medici. E ancora una seconda volta nel 1530, dopo un lungo assedio, un altro viceré di Napoli, questa volta d'origine fiammingo, Philibert de Chalon, principe d'Orange, entrò a Firenze e ristabilì i Medici. Il percorso successivo dei rapporti tra Firenze e Napoli e tra Firenze e l'impero di Carlo V è ben noto a tutti. Tantissimi testimoni dell'epoca ce lo raccontano, a cominciare da Francesco Guicciardini. Tantissime fonti negli archivi spagnoli e italiani ancora conservano testi e documenti, dettagli inediti di quell'universo così diverso dal nostro. Quando parliamo di questo periodo, così come della cosiddetta Italia spagnola, dell'impero di Carlo V, della monarchia di Spagna sotto la Casa d'Austria, parliamo di un mondo diverso, dove non servono le nostre categorie di Stato, nazione, e a volte anche parole dell'epoca, impero, famiglia, creato, hanno sensi diversi che bisogna analizzare nel loro contesto. In questa cornice concettuale così diversa, dove non c'entra niente, niente, al mio avviso, il concetto moderno industriale di propaganda, niente, dobbiamo analizzare il percorso di una famiglia, la famiglia dei Toledo, la famiglia di Eleonore. I Toledo appartengono alla cosiddetta nobiltà nuova della Castiglia, ascesa al potere con la nuova dinastia Trastamera dopo il 1369, la guerra civile castigliana del 300. E via via, lungo il 400, più avvicinatasi alla corona castigliana. Il secondo duca d'Alba, Padrique Álvarez de Toledo, il padre di Don Pedro, sarà un uomo vicinissimo a Ferdinando il Cattolico. In realtà l'unico grande nobile castigliano favorevole a Ferdinando il Cattolico, anche dopo la morte della regina Isabella nel 1504. Nella sua corte di Alba de Tormes, la Castiglia, Fadrique, secondo Duca d'Alba, riunisce una grande corte rinascimentale, dove per esempio si dà via l'inizio del teatro spagnolo con una figura come Juan de Lencina, che sarà a Roma nei primi anni del Cinquecento. C'è un ambiente eclettico di gusti, di devozioni, in un ambiente di estremo mecenatismo su tutte le arti, dalla musica al teatro, molto specialmente, in questa corte dei Duchi d'Alba, dove è nato, è cresciuto e si è formato il secondo figlio del duca, Pedro de Toledo, che nel 1503 sposerà una giovanissima marchesa di Villafranca, Maria Osorio Pimentel, diventando lui, a partire di questo momento, secondo marchese di Villafranca, attraverso l'amore. I Toledo, dei Duchi d'Alba, avevano un rapporto molto stretto con l'Università di Salamanca dal 400, un'università che era in crescita, che aveva un grandissimo interesse per l'astronomia, per la geografia. Lì sarà andato Cristoforo Colombo, prima di essere accettato per i re cattolici con il suo progetto atlantico, per esaminarsi davanti ai dottori di Salamanca. Il rapporto tra i Toledo e l'Università di Salamanca continua lungo il Cinquecento, quando proprio nell'Università di Salamanca nasce, a partire soprattutto con Francisco de Vitoria, a partire dal 1530, la cosiddetta Scuola di Salamanca, che riflette su tutti gli aspetti del potere, dell'economia, della conquista delle Indie, del rapporto tra la guerra e la pace da un'ottica cristiana neotomistica, che sarà poi decisiva anche per l'intervento al Concilio di Trento. Con grandi figure di teologi e filosofi, Domingo de Soto nel Ciorcano, Vittoria, e con un protagonismo assoluto dell'ordine San Domingo de Guzmán, accennata, secondo ho creduto di sentire, per la professoressa González Talavera. I domenicani sono una costante nel patronato religioso e devozionale degli Álvarez de Toledo, dei Duca d'Alba. Invece la tradizione degli Osorio Pimentel, dei marchesi di Villafranca, che porta Maria Osorio Pimentel al suo matrimonio con Pedro de Toledo, è una tradizione di patronato sui francescani. E queste due tradizioni confluiscono sia nel patronato religioso intensissimo del viceré Toledo, Pedro de Toledo, a Napoli e in Spagna, che in quello del suo figlio a Firenze. Con il nuovo sovrano Carlo V, sia il Duca d'Alba Don Fadrique che suo figlio secondogenito, nuovo marchese di Villafranca, Pedro de Toledo, crescono nei suoi curricula e cortigiani. Con il nuovo sovrano, nella nuova corte, vanno a Bruxelles nel 1516, accompagnano il sovrano di nuovo in Fiandra e in Germania per l'incoronazione di Aquisgrano nel 1521. Non sono presenti perciò nella guerra civile dei Comuneros, ma partecipano assolutamente da quella fazione maggioritaria nella nobiltà castigliana e anche aragonese che appoggia il nuovo sovrano. Nel 1526 il secondo Duca d'Alba, Fadrique, addirittura fa parte del nuovo Consiglio di Stato creato per Carlo. Pedro de Toledo cresce anche nella corte dalla mano del ogni volta più influente segretario imperiale Francisco de los Cobos. È l'intervento decisivo di Francisco de los Cobos a fare che l'imperatore decida nel 1532 la nomina del viceré e la nomina del Toledo come viceré a Napoli. Un anno prima era morto suo padre, il secondo duca d'Alba, e aveva ereditato il titolo come terzo duca d'Alba. Il nipote di Federico, il figlio primogenito di Federico Garzia, era morto nel 1510 combattendo i Mori al sud di Tunisia, lo Stelles, in un disastro, uno dei ciclici intenti spagnoli di conquistare il Nord Africa, e quindi il figlio di Garzia, morto a quel momento, Fernando Álvarez de Toledo, diventerà nel 1521 terzo duca d'Alba. Sarà il famosissimo duca d'Alba poi della Fianna, e sarà una figura essenziale per l'appoggio a suo zio Pedro de Toledo, viceré di Napoli, dalla corte imperiale. Non solo, il terzo duca d'Alba, grande militare, presente a Napoli nel 1535 insieme a Carlo V dopo la conquista di Tunisi, diventerà una figura essenziale quando è nominato nel 1548 maggiordomo maggiore della corte del principe Filippo, futuro Filippo II, d'accordo con il cerimoniale della Casa di Borgogna, allora introdotto in Spagna per Carlo V. Il terzo duca d'Alba controlla a partire di questo momento altri uffici della Chiesa, della corte, e perciò un'ampia rete di rapporti clientelari. Il terzo duca d'Alba continua a coltivare il patronato sui domenicani e soprattutto sull'Università di Salamanca. E lì troviamo un'altra figura importantissima, un fratello del viceré Toledo, Juan Álvarez de Toledo, diventato cardinale dopo di essere stato vescovo di Cordova, poi sarà vescovo di Burgos, poi di Santiago de Compostela, andato a Roma nel 1540 e diventato l'uomo della famiglia nella corte pontificia. Ma continuerà, dopo di essere stato formato lui come teologo sia a Parigi che nella stessa Salamanca, continuerà a proteggere l'Università di Salamanca, che sarà il grande impulsore della creazione del Collegio Domenicano di Santo Stefano a Salamanca, una grande chiesa in stile tardo-gotico, che poi diventerà il panteone familiare dei Ducali. Il cardinale Juan de Toledo avrà un ruolo essenziale come coscienza non solo religiosa di tutta la famiglia del duca d'Alba, del viceré Toledo e anche in molti versi della duchessa Eleonora di Toledo a Firenze. La sua corrispondenza così lo dimostra, raccomandando continuamente ogni sorta di personaggi delle lettere, della chiesa, delle arti, sia a Firenze, sia a Napoli, sia in Spagna, con Roma come il grande crogiolo di questo itinerario, di questa circolazione di gusti, di influenze, segnata dalla rete familiare e clientelare dei Toledo da Spagna e Italia. A Napoli il viceré Pedro de Toledo sviluppa dall'inizio, in sintonia con le istruzioni dell'imperatore dopo una decada una decade di caos, si può dire, nella gestione del governo del Regno di Napoli, e sviluppa una politica molto forte di giustizia, di riforme legali, di riforme urbanistiche, già dal primo anno del suo governo. A Napoli è arrivato, procedente dalla corte imperiale che si trovava in Germania, a Ratisbona, accompagnato dal più grande poeta spagnolo dell'epoca e di tutto il Cinquecento, Garcilaso de la Vega, capitano, poeta, come tanti altri, che scriverà la sua opera più importante a Napoli, per il Toledo, nella corte viceroiale del Toledo, introducendo definitivamente il petrarchismo nella poesia. Ma a Napoli anche il Toledo incontrerà una forte opposizione di lignaggi locali, siano lignaggi di tradizione aragonese, spagnola, come i Davalos, marchesi del Vasto di Pescara, nella figura di Alfonso Davalos, cugino ed erede del grande marchese di Pescara, vincitore di Pavia e sposato con Vittoria Colonna. Alfonso Davalos era sposato invece con Maria d'Aragona, figlia di Ferrante d'Aragona, duca di Montalto, figlio naturale di Ferrante I d'Aragona, re di Napoli, quello che era stato alleato di Lorenzo il Magnifico. Alfonso Davalos, marchese del Vasto e di Pescara, e sua moglie Maria d'Aragona, molto importante il ruolo delle donne nobili nella Napoli, per così dire, spagnola di questo momento, saranno decisivi nell'opposizione al viceré Toledo, nello sviluppo di una corte alternativa alla corte vicereale, continuando la corte creata all'inizio del Cinquecento nell'isola di Ischia, patrimonio dei Davalos, da Costanza Davalos, duchessa e poi principessa di Francavilla, sia e madre adottiva sia del marchese di Pescara che del cugino del marchese del Vasto. Insieme a questo massimo capo della fazione aragonese tradizionale, Alfonso Davalos, troviamo di fronte al viceré il massimo esponente dei lignaggi di tradizione angioina, filo francese, in questo caso il quarto principe di Salerno, Ferrante Sanseverino, che era sposato con una nobile catalana, Isabella di Amari, ma che voleva difendere questo senso di autonomia del regno, almeno nella cornice imperiale, alleandosi a questo scopo con il suo antico rivale o antagonista, il marchese del Vasto. E troviamo anche un terzo personaggio, uomo nuovo nel palcoscenico napoletano, Andrea Doria, il grande ammiraglio genovese, diventato, dopo il suo passo passaggio dalla parte imperiale della sua Repubblica Ligure, nel 1528 diventato principe di Melfi, cioè barone, feudatario di Napoli. Questa alleanza Salerno, Pasto, Melfi, cioè Sanseverino, Avalos, Doria, sarà ogni volta più forte di fronte al viceré, che per rinforzare il suo ruolo cortigiano e per questo politico, nel 1534 chiama a Napoli la moglie e i figli che erano in Spagna. E così arriva Maria Osorio Pimentel con le sue figlie, che non erano ancora sposate, altre erano sposate con nobili spagnoli, cioè Isabella e Leonor. La cerimonia di ricevimento di Maria Osorio Pimentel e le figlie nel porto di Napoli nel 1534 è una cerimonia sfarzosa che ripete quella organizzata per ricevere niente meno che allo stesso sovrano spagnolo Ferdinando il Cattolico quando aveva visitato Napoli nel 1506, attraverso un ponte con baldacchino. Pedro Bertoleo, quando era arrivato praticamente da solo insieme con il poeta e capitano Garcilaso nel 1532, era entrato per terra, e per terra fa il suo ingresso trionfale nel 1535, dopo Tunisi, Carlo V, accompagnato questa volta, come dicevo, dal terzo duca Carlo. Perciò è così eccezionale lo sfarzo di questo ricevimento della viceregina Maria Osorio Pimentel e delle sue figlie, Maria ed Eleonora, perché ci parla del ruolo essenziale che avrà la viceregina, che infatti svolgerà funzioni di reggenza in momenti in cui il viceré Pedro Bertoleo deve abbandonare la capitale, come nel 1537, per combattere i turchi sbarcati sulle coste di Puglia. Eleonora arriva a Napoli con una storia spirituale, oggi diremmo culturale, sappiamo che la parola cultura è un altro anacronismo che difficolta moltissimo capire i rapporti tra le diverse espressioni del potere e la stessa costituzione interna delle reti di un potere diverso al nostro in questa epoca. Aveva imparato una cosmovisione e si trasmettono testi come lo specchio delle illustri persone di Francisco de Madrid, un francescano che nel 1524 aveva dedicato questo libro di devozione aristocratica a Maria Osorio Pimentel, cioè la madre di Eleonora. Nel 1535, nella entrata trionfale di Carlo V, quando diversi componimenti ci descrivono queste cerimonie trionfali all'antica, un lungo poema encomiastico di Giovanni Battista Pino, uno dei molti letterati che gravitavano intorno alla corte del Toledo e alle corti aristocratiche collegate anche nell'antagonismo politico a quello vicereale, quando parla delle diverse dame che guardano, che osservano dai balconi i palazzi, il corteo trionfale dell'imperatore, dedica non pochi versi per fare l'elogio di Leonor de Toledo. Pensiamo che quella cerimonia del ponte baldacchino del 1534 sarà ripresa nel 1555, quando faccia la sua entrata un nuovo viceré, il terzo duca d'Alba, presente nella entrata trionfale di Carlo V, come dicevo, sarà nominato viceré di Napoli nel 1554, farà la sua entrata con il ponte baldacchino nel 1555, e a partire di questo momento questo cerimoniale del ponte baldacchino diventerà uno dei più utilizzati nella cerimonia del possesso dei viceré spagnoli di Napoli lungo tutto il resto del Cinquecento, ma anche nel Seicento. Quindi la cerimonia della viceregina e le figlie del 34 è un atto fondazionale importantissimo, che ci parla anche di questo protagonismo femminile confermato da poemi, da opere come quella del Pino alla che accennavo. A partire di questo momento, dopo la visita e la larga stagione napoletana dell'imperatore, da fine novembre 35 all'inizio aprile 36, confluiscono in questo periodo una serie di iniziative essenziali. Non solo Garcilaso scrive i suoi principali poemi. Ma anche Juan de Valdés, il famosissimo Juan de Valdés, scrive a Napoli il suo Dialogo della Lingua, dove cerca di consacrare lo statuto del castigliano come lingua spagnola, d'accordo con quello che aveva promosso già alla fine del 400 Antonio de Nebrija nella sua grammatica, quando accennava a una citazione di Lorenzo Valla: sempre fu la lingua compagna dell'impero. E anche nel 1585 a Roma un altro scrittore spagnolo, Juan Ginés de Sepúlveda, che avrà un ruolo essenziale nella disputa, nel dibattito sulla legalità della conquista delle Indie, di fronte a Bartolomé de las Casas, anni dopo, e scriverà e pubblicherà in latino